hanno fatto nessuno da corso fuori di Roma, ho un po' di esperienza di campo, non lo dico. Per cui rapidamente è stato bene quando comincia. Cocktail, per iniziare volevo far vedere due filmati. Il primo è di voi, è preso da un film che tutti quanti conosciamo, che è Casablanca. In pratica è la scena in cui c'è il protagonista che ha un bar a Casablanca e ha da poco visto Ingrid Bergman, che era stata, con cui aveva avuto un'avventura a Parigi qualche anno prima. Adesso l'ha rivista con l'altro uomo. quel signore lì che dice diciamo due situazioni, la prima
microfono
non si fa funzionare,
spegno il microfono.
No. Si è spegnato e poi
non riesco a capire cos'è questo rumore di base.
Diciamo che questo è il significato che c'è.
Qualcosa mi ha chiamato il suo microfono.
Il cocktail si chiama.
No, non ci sono.
Qui nessuno ha dato una prova di ritiro in questo tempo.
Se mi sposta questo. Era quello.
Ma se questo.
Quello che sta parlando.
Però l'ho sempre messo lì, non ha mai dato problemi. Ma il microfono funziona.
Questo è spento adesso. È quello.
Sì, per registrare la conversazione. Ma l'ho sempre fatto.
Poi è troppo alto.
No, è come il bello, tu così. Come bello.
Intanto fai il dado.
Proviamoci.
No, ma però non funziona il microfono.
Spegni, basta, no?
Ma c'è il
tempo? No, c'è.
Lo sentiamo anche senza microfono.
Sentiamo anche senza microfono.
Allora,
e non viene, senza microfono non viene la registrazione.
Quindi chi
assiste
stasera
è domani
sicuro, anziché
guardare. Vabbè,
non importa. Due persone, la prima è quella della componente del cocktail, hanno la stessa densità, d'accordo? Per cui poi non c'è bisogno di shakerare. Mentre questi si shakerano quando le componenti hanno diversa densità, per esempio un liquore è un succo di frutta. A questo punto bisogna mescolare, ovviamente nello shaker c'è il ghiaccio, in modo che si combinano anche poi quando si fa lo shaker invece poi non è limpida, sempre un po' più torbida, per cui diciamo nel caso di quelli fuori della stessa densità romperebbe l'armonia del colore. Quindi la regola è questa, cioè la regola è questa. Per esempio il martini, che come vedremo dopo è semplicemente gin oppure vodka con un sentore di martini, evidentemente ha assolutamente la stessa densità, perché praticamente tutto quanto gin oppure vodka, e quindi dovrebbe essere di dolori mescolato e non accecato. Quindi se qualcuno dice che il Martini deve essere agitato e non mescolato, oppure vado a dire in inglese, anche se non sono bravo, shaken, not stirred, evidentemente direbbe una cosa contro la regola. Okay. Però, come osservava qualcuno, ci sono delle eccezioni validissime a questa regola. E vediamo subito, sperando che funzioni.
Adesso se c'è stato qualche modo per vedere se sta andando.
No, no, adesso sta registrando. Ok, vediamo. Okay. Grazie.
E niente.
Just drink a martini, shaken, not stirred.
My dear brown guest, shaken, not stirred. A combined one.
Mm-hmm. Yes, sir. The lady will have a Bacardi in the drinks.
For the gentleman, vodka martini, shaken, not stirred. Shake, but not stirred.
Vodka martini? Shaken,
master. Chef, what can I think of center?
Shaken, master. What's going to take? Would you have to read and try for a martini?
What is that?
Shaken,
master. What can I think again?
Shaken, master.
Credo che il concetto sia chiaro, nonostante la regola sia stirred, not shaken, James Bond lo vuole contrario, shaken, not stirred.
Siamo d'accordo.
Siamo d'accordo, vai.
Ok.
A questo punto, risolto in qualche maniera la prima domanda esistenziale, andiamo avanti con queste domande frequenti. Quale bicchiere si deve usare? Ah, qui la regola non c'è, però non c'è se non quella che evidentemente i cocktail con più volume, tendenzialmente quelli con prosecco oppure con un'acqua tonica, devono avere più volume, quindi dobbiamo essere più grandi. Più che altro è forse una questione così di uso. Per esempio, nessuno penserebbe di bere i martini al di fuori della coppa martini a sinistra, per forza, così. Oppure un margarita senza il classico bicchiere a sombrero, così. Però al di là di queste modalità che dipendono un po' dall'uso che ormai si è stabilizzato, alcune regole sono fondamentali, e cioè che il bicchiere deve essere in vetro, non esiste che un cocktail viene bevuto in un bicchiere di plastica o una tazza di porcellana, non esiste. Deve essere liscio, perché evidentemente liscio e trasparente, perché intanto queste due cose permettono di anche all'occhio di gustare e apprezzare il cuore stesso. Insomma. Quindi diciamo, bicchieri dipendono da uso, quello che viene un po' meglio dopo, però vedo liscio e trasparente. Altra domanda esistenziale. Il cocktail si deve bere da solo a secco oppure deve essere accompagnato da qualche stuzzichino? Vabbè, siamo tutti d'accordo che deve essere accompagnato da qualche cosa che insomma fodere un po' lo sforzo. E qui c'è quale stuzzichino? Diciamo che con il semaforo verde, quindi vanno bene sempre, i classici stuzzichini fatti da patatine, taralli, noccioline e così via, questi vanno sempre bene. Invece per i cocktail più gli stuzzichini un po' più elaborati, quindi con salmone così, quel che hanno un gusto già proprio, bisogna stare attenti, infatti c'è il semaforo giallo, si deve bere soltanto con i cocktail secchi, appunto i martini, qualche cosa più insomma, di secco, perché sennò se il cocktail è troppo aromatico non si combina bene con il sapore dello stuzzichino, insomma si alza, insomma, quindi la regola è senz'altro con stuzzichini, sempre per non sbagliare con patatine, noccioline e così. Ultima domanda, a che ora si deve cocere? Diciamo che prima delle 6 del pomeriggio non per l'alcol lasciamo perdere, sia sotto forma di cocere che di vino o di altro. Allora, il migliore è tra le 6 e prima di cena, le 9. diciamo che prima delle 6, sono di autobus tra le 6 e le 7, e sono consigliati con un drink magari sul bordo di una piscina, insomma è simpaticissimo. Prima di cena possiamo bere anche le coppie più forti come, come aperitivo. La regola di fondo è quello che insomma dice mio nipote che vale nell'estate, d'inverno, che il cocktail si può bere quando tramonta il sole. D'estate invece insomma è
si può cominciare.
Bene. Ah sì, hanno una profila ragione. Perché questo? Perché dopo cena, dopo le 9 e 10, forse hanno per me, ma insomma, per me la regola è questa, è meglio gustarsi, non ci vuole un po' di whisky, un po' di rum, una grappa, è più indicato. L'unica eccezione che suggerirei è, prima di andare a dormire, un cocktail particolare che si chiama il 15-15, tra le lenzuola, che è proprio un cocktail che si deve bere prima di andare a dormire, e se qualcuno soffre di insonnia, andate con una tocca sale, insomma, per risolvere.
E come fa? Camomilla?
No, cioè brandy, rum e
panzerata.
È uno scritto una mela spruzzata di rum.
Rum da solo basta.
Il rum da solo è meglio di cena. Non molto spruzzata, ma troppo di cioccolato. Però
quello da rum. Dipende da quanto vuoi dormire.
Da quanto vuoi dormire. Poi però ci fa anche la binata, rumba che posso dire, eccezionale. Bene, a questo punto abbiamo visto più o meno quali sono le domande più usuali sui cocktail. Quali sono i cocktail migliori? Qui il discorso è diverso, è diverso e più complicato. Perché? Perché i cocktail, come abbiamo visto, sono praticamente infiniti come possibilità di combinazione in termini di componenti, di prevalenza di una componente rispetto a un altro e così via. E quindi sono qui da origine numerosissimi. Si è subito posto un po' di tempo, una cinquantina d'anni, lo vediamo subito, in particolare nel 1862, quindi una cinquantina d'anni dopo che il cocktail è stato ufficialmente nato. È stata come dire, pubblicata la prima guida dei bartenders, dei baristi, insomma, in cui in qualche maniera venivano elencati i cocktail più utilizzati e venivano fissate le percentuali. Facendo un salto di circa 100 anni, nel 1951 è sorta l'IBA, International Bartender Association, che appunto ha come scopo quella di codificare i nuovi cocktail e quelli esistenti e appunto stabilirne precisamente le composizioni. Questo è un libro che risale a 34 anni fa, quando io mi sono avvicinato a questo mondo e che conservo ancora gelosamente. In cui appunto sono fissati i primi all'epoca 50 cocktail famosi, nel senso ufficializzati da IBA all'epoca, e anche i 100 che avevano vinto i campionati mondiali, perché non so se si fa un campionato mondiale di cocktail ogni anno. Oggi ovviamente questi libri non si usano più, c'è internet, per cui chi avesse voglia di approfondire, per questo non c'è bisogno di prendere appunti, perché basta andare su questo sito, ci sono tutti i cocktail più famosi e più belli registrati con l'indicazione della fotografia, quindi col bicchiere che bisogna usare prima la preparazione e la loro composizione. Quindi numerosissimi cocktail. Qual è il migliore? Il migliore non si può definire, anche perché dipende molto dal gusto personale di chi beve. Ogni anno c'è questa associazione, Drink International, che fa una specie di intervista ai vari bartender e stabilisce quelli che sono prima la classifica anno per anno, che come sempre la stessa, dei vari cocktail. Non è detto che siano appunto i migliori, ma sono sicuramente più utilizzati, quindi diciamo si può fare questa, come dire, analogia tra maggior consumo uguale migliore. quali sono i migliori di Coppetel? Diciamo che nella scala di questi di questo del 2002 ne ho evidenziati quindi 5. Evidentemente molti altri rimangono fuori. Per esempio a me rimane fuori un cocktail, a cui sono attenzionato e devo sempre ringraziare la parola Carrara che mi ha dato il permesso di citarlo, perché mi ha fatto bere a Piazza Cavour una volta che siamo andati a Castel Sant'Angelo, il miglior gin pizza che abbia mai bevuto. Quindi diciamo, se si vuole bere un ottimo gin pizza deve andare a quell'angolo, a quel bar all'angolo di Piazza di Piazza. A questo punto cominciamo da cocktail dal basso, mi sembra che i presentatori tecnici lo fanno così, a quinto posto. Mi sono dimenticato di mettere il titolo, vediamo se qualcuno mi aiuta. Ho detto che sicuramente c'è gente che ne sa molto, molto più di me. Aperol Spritz è fatto da Prosecco, Aperol e Spritz. Perché si chiama Spritz? Vediamo. Allora, perché si chiama Spritz? Perché infatti questo qui, come sapete, è un cocktail veneziano, iniziato da lì, e sale più o meno al secolo scorso, quando c'erano gli austriaci che appunto comandavano nel Veneto, nel territorio austriaco. Per loro il vino bianco, per questi soldati austriaci, il vino bianco era troppo forte, il vino bianco lento, e quindi lo allungavano con uno spruzzo spritz in tedesco, giusto? Di acqua nera, di senso. Da cui questo è un cocktail che voi sapete è ormai utilizzatissimo, se andate in qualunque bar nel pomeriggio o sera, trovate sempre questo cocktail, anche perché è abbastanza leggero, costa poco, è voluminoso, quindi dura un bel po', quindi se hai il tempo di berlo nel frattempo fare una bella chiacchierata al tavolo con gli amici. Quindi Aperol Spritz allora, tutto a posto, tra parentesi si può fare oltre che con l'Aperol anche con il Campari, è più secco, come vedete,
più buono,
è più buono,
con più forte,
è più forte. Quarto a posto, questo è Bourbon, sarebbe un whisky americano con almeno il 52% di mais, un po' più dolciastro rispetto al dolce, non vedete dolciastro, dolce rispetto al whisky scozzese, con sostanzialmente la zolletta di zucchero, la scorzetta d'arancia, la cingina di margherita. Questo per me non è neanche un cocktail perché appunto è soltanto whisky. E questo per esempio si può tranquillamente bere dopo cena. E dopo cena l'ho bevuto con un capo socio che non è oggi. Non c'è qui più all'Aris Bar, molto buono, però non si sì, è all'Aris Bar, che è la prima di Avenida. Scusa, questo qua si chiama Old Fashion. Old Fashion. Scusate. Il terzo, come si chiama? Si vede alla
portata.
Margherita, questo qui è anche un cocktail messicano. E si vede due caratteristiche. Il primo dal bicchiere, perché ha la forma tipica del sombrero roscia, quindi questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica è perché fatto ovviamente dimentichiamo che metà è fatto da tequila, che è il liquore chiaramente messicano. Il bordo del bicchiere si cosparge di sale, cioè si mette lì. Si fa nell'acqua fredda e poi si intinge nel sale. E questo, tutti quanti sapete, è tipico del Messico, quando andai tanti anni fa, era un classico di tutti, come dice, i peggiori bar, non di Caracas, ma insomma di Città del Messico, ci stava a prendere la tequila e poi servivano la tequila assieme a un piattino con il limone e con il sale. Per cui si metteva il limone qui, spremuto. Si immergeva le dita nel bicchiere, nel piattino col sale e si ciucciava un po' di sale, un po' di questo sale e un po' di tequila, insomma, eccezionale. Da lì quest'uso di fare in questa maniera. Quindi è tequila, per metà, poi c'è Cointreau, che è un simpatico sapore di arancia, che è dolce, però è, come dire, corretto dal succo di lime, eccezionale. Perché si chiama margherita non si sa. Nel senso che sicuramente è stato dedicato da qualche bar a qualche gentile signorina che si chiama Margherita, ma
Io c'è questa madre lì, non si sa.
E non è che c'è una gira la testa, però.
Qua ne va a girare la testa, sì, evidentemente sì.
È quella della pizza.
Hanno fatto l'isola da
Margherita.
Alla isola. Alla isola, ok. Non lo può essere.
L'isola Margherita sta a
al secondo posto, vabbè, non dire neanche, vabbè, neanche
vero,
dire il nome, lo sarete tutti quanti, giusto? E Nattini, Nattini che si può fare con la vodka, la vodka, a me piace più con a me James Bond con la vodka, insomma, lui, solito. E il dubbio, il punto fondamentale di Nattini è quanto Nattini si deve mettere. Sicuramente non tantissimo, ci sono alcune scuole di pensiero, per esempio Hemingway, diceva che si dava la giusta quantità di martini, era questa, si metteva il gin nel bicchiere, si faceva girare intorno la bottiglia di martini e poi si beveva. Quindi diciamo soltanto neanche il settore. Altri magari, come appunto nella versione ufficiale, ci mettono un po' di più. Io ci metterei soltanto un sentore di martini. Ora non voglio dimenticarmi, qua c'è anche un bar che è proprio di fronte all'ambasciata americana, girando a uscendo girando a destra, dove lo fanno benissimo. È una sceneggiata soltanto piacevole da vedere, perché lo fanno come deve essere fatto, però non sto a dilungarmi troppo, insomma. Andateci, non me ne vedete. Con questo cocktail si può mangiare qualunque cosa. Qualunque cosa, perché è proprio secco il gin. Ancora di più con la vodka. Con la vodka, sapete che in Polonia abbiamo un'esperienza diretta, in un paese dell'estero si pasteggia con la vodka gelata, quindi insomma, la vodka è acqua. Bene, a questo punto qual è il cocktail che ha il primo posto in termini di consumo e per me anche in realtà?
Negroni.
Perfetto, bravissimo. Il Negroni è questo, è il caratteristico di l'inverno di questo standard basso. Come è fatto? Semplicissimo. È fatto da un terzo. Un terzo Bitter Campari, un terzo Martini Rosso e un terzo di Cina. In più si deve mettere una mezza fetta di arancia, rigorosamente gialla, non rossa. Si mescola dolcemente.
E ghiaccio.
Quella, eh? Ora, il ghiaccio sempre, io non l'ho ascoltato, comunque sicuramente il ghiaccio. Bene, a questo punto, questo diciamo, se vogliamo fare, rispondere a quella domanda che abbiamo detto prima, quali sono i cocktail migliori? Tutto sommato, a mio giudizio, questa classifica è bene l'idea. Quindi sicuramente al primo posto il Negroni, poi il Martini e poi il Margarita. Ripeto, ce ne sono tantissimi che sono buonissimi, tantissimi, una decina, che per me sono se più o meno si equivalgono a seconda del momento, come dicevo prima, per esempio il Gin Pizza tranquillamente il Vladimir, al vecchio hotel della villa lo facciamo in maniera eccezionale, ritengo di sera. A questo punto potremmo stare a parlare di questi cocktail per tutta la notte, però se vogliamo, come questa università, focalizzarci su qualcuno, focalizziamoci sul Negroni, che è appunto il migliore. E ci focalizziamo intanto sugli ingredienti, cosa fondamentale. Abbiamo detto che gli ingredienti sono gin, Bitter Campari e il Martini Rosso. Questo è fondamentale, nel senso che il gin, tutto sommato, può essere di varie marche, più o meno, serve a dare corpo e abbastanza il sapore. Ma il corpo, ho trovato questa fotografia, non lo so. Però quello che è fondamentale sono Martini Rosso e Bitter Campari. Per, diciamo, farlo ben ricordare, vi faccio vedere due spot pubblicitari, uno della Bitter Campari e l'altro del Martini Rosso. Il Bitter Campari, lo spot del Bitter Campari, credo che nel 1985 fece Federico Fellini, che era appunto per il Bitter Campari. Lo vediamo, sono rapidi, sono simpatici, vediamo. Thank you.
spot è quello del Battier Rosso, tutti quanti voi l'avete visto, risale a 10 anni dopo, al 1995. C'è una giovanissima, non dico altro, Charlize Theron, che all'epoca c'era 20 anni. No, questo è il Vampire, l'abbiamo già visto. Passato in televisione alla Rai, quindi si può vedere anche.
Senza però pare al vetro a quel sapore. Era nato in quel momento uno dei cocktail più famosi del mondo, l'americano alla maniera del Conte Negroni, così veniva chiamato all'inizio. Una bevuta che iniziò a funzionare anche gli altri clienti del Bar Casoni, che iniziarono a ordinarlo sempre più spesso tutti i giorni. Da lì a chiamarlo semplicemente Negroni, il passo più breve, ma è successo infinito.
Bene. A questo punto ci avviciniamo veramente alla fine per l'ultima domanda. Il Negroni si può conservare? In genere tutti quanti i cocktail devono essere fatti bevuti quando, come si dice, quando ti sorride sul bicchiere, quindi diciamo subito. Per rispondere a questa domanda facciamo un piccolissimo salto in Africa. In Africa, in questo viaggio che abbiamo fatto, presidente, il professore, che purtroppo stasera non poteva venire. Qualcuno di voi lo sceglie. Siamo andati, eravamo a Marrakesh, siamo andati a questo all'hotel Marugna, molto bello. Caratteristico con questi guardiani, bellissimo come salone, e siamo andati appunto a prendere un aperitivo a questo al bar del Mamunia, un bar simpatico. Io stavo appunto al tavolo con il presidente e abbiamo preso naturalmente un Negroni. Un Negroni che, con mia sorpresa, ci hanno servito in questa bottiglietta. Nel senso che questa bottiglietta appunto c'era Negroni con dentro, cioè una bottiglietta con dentro il Negroni di 100 giorni. Nel senso che il Negroni, questa è la risposta alla domanda, si può tranquillamente conservare. L'Accademia c'è sempre una bottiglia bella trasparente con il terzo di 5, il terzo di 5, il terzo di 1, pronto all'uso se qualcuno vuole utilizzare. A questo punto mi sembra che di teoria abbiamo fatta fin troppo, passeremo all'azione. Ci ho pensato un po', ma qui purtroppo farlo adesso stasera un assaggio e veniva un po' complicato. Allora mi sono fatto aiutare da Francesco, mio nipote, che ha intanto realizzato questa immaginetta, questa propria moda, diciamo così. Per cui chi appunto volesse a casa prepararlo, trova il bicchiere che vuole essere fatto, la ricetta, lo dico fino alla noia, un terzo di gin, un terzo di vita campari e un terzo di martini rosso, mezza fetta d'arancia, giallo, non rossa, ghiaccio punta e poi mescolare e bere, naturalmente non da soli, sempre in compagnia. Il numero legale è 2. Per farlo ricordare meglio, questa etichetta l'ho messa su una bottiglietta con dentro evidentemente il Negroni, che chi vuole può ritirare all'uscita su quel tavolo. Naturalmente la piena bottiglia la regaliamo al presidente.
Domanda, dai.
Ma è la domanda,
eccolo qua.
Posso?